Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì, salutiamo anche chi ci ascolta in replica il sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Don Luigi Verdi. Ciao Luigi.
Ciao a voi, ciao, ciao.
Ecco, per chi non conoscesse Don Gigi, per gli amici, è responsabile della Fraternità di Romena. L'incontro quest'anno, che stai girando un po' l'Italia, sei venuto qualche giorno fa a Varese. Il titolo, L'amore fattelo bastare. È un titolo un po' originale e forte.
Sì, io ogni anno cerco di portare un tema e cerco di portare dei temi molto, molto provocatori, ma soprattutto domande quasi impossibili. L'anno scorso era Torniamo umani, sapendo che è molto difficile tornare umani quando ho perso la base dell'umanità. Quest'anno è appunto l'amore, un amore che non sai bene, che non puoi tenere tra le mani, che non puoi agguantare, un amore che ti sfugge di continuo, un amore fragile, però ecco, mi piace a me pormi domande quasi impossibili perché almeno mi tengano in cammino, magari non trovo la soluzione, non trovo un compimento, ma intanto cammino, cerco. Io cerco di comprendere l'amore, la parola comprendere non vuol dire capirla, vuol dire la prendo su di me. E quindi quest'anno avevo voglia, proprio perché tutti parlano di paura, la paura di tutto, io dicevo che la paura è un sentimento secondo, hai paura perché ami qualcosa, ami qualcuno. Quindi ho voluto andare alla sorgente, cosa c'è dietro la paura, perché quello che ognuno di noi cerca è dall'altra parte della paura, e quindi ho voluto puntare sull'amore.
Ma perché c'è un'esigenza di amore in questo periodo storico, o perché l'amore viene travisato?
No, tutte e due. Chiaramente l'amore, non si è capito quasi niente dell'amore, la vita è un pezzettino di tempo breve che ci sta per imparare tutti ad amare, è un amore che è gonfiato, isterico, che alla fine punta molto sulle emozioni, non comprendendo che l'amore ha bisogno di tempo, ha bisogno di calma, ha bisogno di un cammino. Per me l'amore è davvero una conoscenza, un camminare insieme, perché un uomo non è tutto per una donna non è tutto per un uomo, siamo due compagni di viaggio, quindi c'è bisogno di fatica nell'amore, e allora a questo tempo non ho voglia di fare una grande fatica in tutto quello che vive. E poi è travisato perché non capisce qual è l'essenza dell'amore.
Senti, questo tuo parlare di questo tema, lei, per farlo comprendere a chi ti ascolta, l'hai diviso in più capitoli?
Sì, ho cercato di fare appunto un viaggio sull'amore, un piccolo cammino sull'amore, e l'idea era di fartelo bastare, come a dire un tempo pieno di malinconia, no? In cui diceva San Francesco il peggiore di tutti i mali è la malinconia, che vuol dire pretendere un uomo migliore, una donna migliore, un mondo migliore e non sai più dire grazie. E dicevo, cos'è che mi basta? Mi basta ogni ricchezza, e ciò che non mi basta è ogni povertà, per cui non mi basta la povertà dell'amore, la povertà che c'è nell'umanità, però dicevo, quando sei davanti all'amore vero, sei davanti al mare, fatelo bastare, davanti a un albero, fatelo bastare, davanti a un figlio che nasce, fatelo bastare. È un po' l'essenza, la sobrietà, è lì che trovo la ricchezza. E poi ho pensato molto all'idea dell'amore per sempre, perché io penso che chi si sposa in chiesa questa parola la sente profondamente, ti amerò quando va bene, quando va male, per tutta la vita. È come dire che amerò per sempre, ma sono convinto che anche chi si sposa in comune, anche chi convive, anche chi non si sposa perché magari ha una vocazione, però questa parola non può non dirla, si sa che è utopia, però sai anche che se non dici per sempre, in fondo non è amore. E quindi un gioco di amore fatto di fatica, fatto di un amore per sempre, fatto molto della fedeltà. Io amo molto la fedeltà perché la parola fedeltà in ebraico non vuol dire tanto, non vuol dire fisicamente tu amo la tua donna come si intende noi, ma è Hemet, che letteralmente vuol dire io non scapperò. Arriva una crisi e non scappa, arriva un momento in cui non ci capirò più niente, non scappo. Io amo la fedeltà alle persone, ai luoghi e anche all'amore.
Poi dopo?
E poi dopo, ecco, la mia, diciamo, il mio punto di arrivo di tutto questo cammino è un po' la tenerezza, perché io credo che la finezza dell'amore, il punto più alto dell'amore è la tenerezza. Dico sempre che se siete stati vicini, accanto, si sta per morire, avete visto che alla fine non si fa più nulla, gli puoi dare un goccio d'acqua in bocca, gli tieni la mano, gli dai una carezza, gli puoi solo addolcire la morte. E io credo che, per esempio, una carezza è 100 volte più potente del fare l'amore, perché se un uomo dà una carezza alla sua donna, lei sente un brivido dentro di una tenerezza infinita. Se una donna dà una carezza al suo uomo, sente un brivido di coraggio. Ecco, se avessimo fondato sulla tenerezza questa storia invece che sulla forza, veramente sarebbe stata un'altra cosa. E concludendo dirò che io in questo modo salverei due cose sole: i bambini e gli innamorati. E gli innamorati, perché quando sei innamorato tutta la testa, il corpo e l'anima è su quello che ami. I bambini perché sono ancora sensibili, creativi, leggeri. Ed è chiaro che la gente che incontra anche molti adulti, e questo non voglio dire che loro non possono avere questo essere bambino innamorati. Dico che sarebbe bello, visto che Gesù richiama continuamente a tornare bambini, a essere innamorati di Dio e della vita, che ognuno di noi potesse tornare bambino e potesse tornare innamorato.
Eh sì. Senti, tu parli spesso, e l'hai sottolineato anche prima, la parola viaggio, no? Questo movimento, poi tu stai viaggiando anche molto, perché questo tema lo porti in giro per l'Italia, dura un anno, perciò viaggiare vuol dire, insomma, essere sempre in movimento, sempre attivo, vivo.
Sì, viaggiare per me è importante, perché alla fine è un cammino la vita. Io penso che si muore tutti, ricchi, poveri, chi crede in Dio, chi non ci crede, si torna tutti terra, si torna appunto polvere e terra. Però secondo me è molto diverso che tipo di terra si torna, se terra disperata o terra innamorata. Se prima di morire hai ancora voglia di lottare, di cercare, di capire, o se ti sei accomodato. È chiaro che per me il viaggio è molto importante, ma soprattutto il modo di viaggiare. Ti ricordi la samaritana, no? Che il samaritano, no? Quando il prete di fronte a uno mezzo morto non si ferma, il samaritano si ferma, e uno si chiede: ma perché proprio il prete non si ferma? E il Vangelo lo dice: il prete era lì per caso, il samaritano era in viaggio. Ecco, si può vivere la vita a caso, prendendo quello che c'è, senza una ricerca vera. Oppure si può essere in viaggio. Allora, se sei in viaggio, sei molto più attento, vedi le sfumature, vedi i colori, vedi i volti delle persone, c'hai un altro modo di essere. Se si pensa a Gesù, che massimo stava 2 giorni in un luogo e poi continuava a camminare, questo non stagnare, perché il diavolo è il serpente che si muove la coda. Quindi ogni volta che ti accomodi, che freni la vita, per me è male.
Senti, ma l'uomo di città, no? Quello che lavora anche freneticamente, di fatto in viaggio non lo è quasi mai.
Sì, oppure è un viaggio, è sempre di corsa, è sempre con un ritmo folle, però senza viaggiare. Cioè, io mi dico, ma perché la gente corre tanto? Io credo che da quando è nato in mondo non si è mai campato con questi ritmi folli, no? Perché ci sarebbero dei ritmi più sani. E cosa producono questi ritmi? Separano mente, corpo e anima. Perché io credo che a volte pensi di aver corso tanto, ma uno si chiede: ma perché la gente è stanca così oggi? Siamo tutti stanchi, stressati, sfiniti. No, pensa, ma è stanca perché ha camminato troppo? No, secondo me non è perché ha camminato troppo, ma perché ha smesso di camminare. Hai visto te che quando hai una bella meta davanti la fatica non la senti? E quando invece sai riaggirare a vuoto tutto il giorno, a correre intorno, arrivi a sera e sei sfinito. Quindi ecco, si può stare in una città, muoversi con dei ricchi tassi, ma non aver viaggiato davvero, non aver camminato davvero, e allora di conseguenza vivi separato, no? Vivi o troppo razionalmente, o troppo pieno di emozioni, o uno spiritualismo staccato dalla vita, e così non può funzionare.
Senti, ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te.
Eccoci ancora insieme, sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Don Gigi, che è il responsabile della comunità di Romena. Lo spunto di questa chiacchierata è dato da questo tema di quest'anno che Gigi porta in giro per l'Italia, l'amore fatelo bastare. E abbiamo visto prima il pensiero di Gigi. Senti, l'amore per un posto, perché pensando a Romena uno, insomma, quando ci sta è venuto una volta, poi ha anche quasi nostalgia, ha la voglia di ritornare, come un amore.
Certo, cioè, è chiaro che Romena ha una bellezza, un'armonia rara. Cioè, io per dire, ormai una vita sono lì e sono ogni giorno innamorato, perché ogni giorno è nuovo, perché c'è questa bellezza della natura intorno a sé. Ma io amo molto davvero la fedeltà a una radice. E lo diceva Van Gogh, il primo passo della saggezza è dubitare di tutto, come facciamo da giovani. L'ultimo passo è riabbracciare tutto. Io credo che ognuno di noi dovrebbe, prima di morire, riabbracciare la sua terra, la sua città, l'albero che ha davanti a casa, le sue radici, suo padre, sua madre, le sue ferite. Ecco, io credo una grande saggezza, la fedeltà a quello che hai davanti, a quello che c'è. Ecco, io mi sono fregato questa pieve, sono chiaramente innamorato della pieve, è molto più facile che stare dentro la città, però io credo che ognuno di noi deve mantenere la dignità, che vuol dire stare in piedi in qualunque luogo. C'è un bellissimo brano di Ruth e Noemi nella Bibbia, no? Ruth, questa ragazza giovane che sposa un ragazzo di un altro popolo, di un'altra religione, e gli muore questo ragazzo, e la suocera Noemi gli dice: senti, è andata male, fatti la tua vita, trovati un altro uomo, non stare appiccicata a me. E lei, meravigliosa Ruth, gli dice: non mi chiedere una cosa così, dove vai tu andrò anch'io, il tuo popolo sarà il mio popolo, il tuo Dio sarà il mio Dio. Come dire, non è importante quale popolo, quale Dio, sono affezionato a te, ecco, questa fedeltà, questo sentire di amore con te. E in fondo io credo che la parola, quando si dice che Dio è amore, sono due parole che non si può bestemmiare, sono due parole molto potenti, molto, molto forti, e che sono molto abbraccianti. Cioè, se si parla d'amore, si parla di Dio inevitabilmente. Se si parla di Dio, si parla inevitabilmente d'amore. E quindi quando Don Milani, per esempio, dice ai suoi, prima di morire, come testamento: ragazzi, io ho amato più voi che Dio. Sembra una bestemmia, ma in realtà è meraviglioso, perché dice che Dio poi porterà tutto a sé, Dio capirà. Ecco, se ami questi ragazzi, come ognuno di noi, ogni persona, magari sembra che ami a volte più suo figlio che Dio, ma Dio non è così per me, lo so. Tutto ciò che è amore, tutto ciò che gira di amore in questa terra è sicuramente riportato a Dio, è come amare Dio.
Senti, parlavi prima di natura, no? La bellezza della natura che poi circonda anche Romena. La natura poi, anche uscendo dalle città, adesso in questo periodo, ha dei colori magnifici, no? Non è che ci siamo allontanati proprio da questa natura e non la sappiamo più vedere?
Sì, è chiaramente vero, abbiamo distrutto la natura, abbiamo costruito una strada su un'altra strada, una casa su un'altra strada, e come dice nei Promessi Sposi, sembra che ci tolgano l'aria, no? Ci manca l'aria. È chiaro che il contatto con la natura ti rigenera, ti rimette il ritmo giusto delle cose. E io amo molto Papa Giovanni quando diceva: ciò che è semplice è naturale, ciò che è naturale racchiude il divino. Ecco, io credo che più una cosa è semplice, più è naturale, più c'è Dio. Quindi più noi assomigliamo a questo ritmo della natura, a questo abbandono della natura, a questa semplicità della natura, e più troviamo Dio. Io penso le persone lo sentano, no? Chiunque sente quando una cosa è naturale, semplice, sente e percepisce il divino. E quando è costruita, gonfiata, quando è opera dell'uomo, un genere, no? Non è difficile ritrovarci bellezza.
Senti, Gigi, tu giri molto l'Italia appunto con questo tema, no? Incontri tante persone, ti vengono a salutare, ti abbracciano, ma andando in giro, io adesso un po' in questa città, insomma, che è Varese, ma anche in altri luoghi, Milano, insomma, un po' nelle città, insomma, guardando negli occhi le persone c'è tanta tristezza. Come mai?
Tanta tristezza, perché manca la luce negli occhi, manca è come un'ombra, ecco, io vedo l'ombra dentro le persone. Però bisogna ricordarsi che non si può odiare o pensare che quell'ombra è il male. L'ombra è fatta, vuol dire qualcuno o qualcosa che si mette nel mezzo fra te e la luce. Quindi io non credo che il male è dentro le persone, vuol dire che c'è qualcosa che gli impedisce di vedere la luce. E è chiaro che la cosa più bella che puoi vedere è la luce negli occhi di una persona. Oggi è difficile vederla, perché senza questi volti tristi, pieni di malinconia. Ecco, San Francesco diceva il peggio di tutti i mali è la malinconia, perché la malinconia vuol dire io pretendo un uomo migliore, una donna migliore, un figlio migliore e non so più dire grazie. Oggi lo senti dentro le case, lo senti al giro, tutto dovuto, non basta mai niente. Ci fosse uno che dica grazie, no? Un giorno nuovo, grazie di questa pioggia perché almeno rigenera, ripulisce l'aria, grazie delle lacrime perché ripuliscono gli occhi. Ecco, è difficile vedere che nelle contraddizioni c'è qualcosa di estremamente positivo.
E tu dici, ma grazie diventa difficile a dirlo, non lo si sente più.
Infatti, è quello che dico, è difficilissimo dirlo perché la gratitudine nasce quando ti senti amato, alla fine, no? Quando ti senti profondamente amato, senti la gratitudine. E oggi le persone sono, non sono malinconiche, ma sono profondamente sole. Un altro grande problema è la solitudine, è il non sentirsi amati. È la gentilezza, per esempio, che non esiste più, no? Il dire quanto è bello che tu ci sia, quanto è bello quando sorridi, il dire buongiorno, cioè... Come fai a sorridere se tutto è di corsa, tutto è dovuto, se non c'hai un attimo per ascoltarti? Io quello che provo a fare lì a Romena è proprio questo, non tanto a convertire a Dio, ma perché Dio è dentro il cuore di ognuno, no? Non voglio fare questa fatica inutile. Io penso quello che servirebbe di più oggi è aiutare le persone ad ascoltarsi, ad alzarsi invece di lamentarsi, ad aprire gli occhi e guardare meglio. E oggi gli è impedito alle persone, per come si dire, proprio questo coraggio di alzarsi, di smettere di lamentarsi, di guardare meglio, di ascoltarsi profondamente. Questa forse è la sfida più grande oggi, per poi ritrovare la gratitudine e anche il sorriso.
Senti, ritornando a Romina, ho presente la sala dell'Arc, no, della Colomba, dove hai dipinto questo sguardo di questa bambina con la sua colomba, che è di Picasso. Poi c'è la sala del mandorlo, dove c'è questo bellissimo mandorlo di Van Gogh. Ma l'arte può aiutare?
Sì, l'arte, ma soprattutto la bellezza, perché c'è un'arte che non vuol dire a volte che è sempre bella, no? Ma la bellezza può aiutare. Io dico che alla fine la modernità, quando è arrivata, le prime tre cose che ha ucciso sono la bellezza, la tenerezza e la gioia. Se ci pensi, è arrivata la modernità, hanno cominciato a costruire delle chiese moderne brutte da morire, hanno costruito case una appiccicata a un'altra, tutte brutte. Non c'è più una cosa bella. Secondo, hanno ammazzato la tenerezza, come ho detto prima, no? Questa tenerezza è importante. E terzo, hanno sostituito la parola gioia con la parola felicità e ci hanno ingannato a tutti. Quindi la mia proposta è di dire, per favore, non vi fate ammazzare almeno queste tre cose. Quindi per me la bellezza è fondamentale, perché la bellezza è una grande energia. Cioè, quando vedi una cosa bella, acquisti un'energia dentro che riesce a fare grandissime cose, così la tenerezza. Cioè, quando io mi sono sentito amato, ti ho fatto grandi cose, altrimenti non fa niente, no? E tutti noi, quando ci siamo sentiti amati, quando abbiamo visto una cosa bella, quando ci nasce un sorriso spontaneo, come un fiore che sboccia, vuol dire che la vita è armonia a quel punto fra cielo e terra, no? Fra te e Dio. E quindi bisogna lottare perché ciò che non ci hanno distrutto lo possiamo riconquistare.
Possiamo e dobbiamo riconquistarlo, eh?
Sì, abbiamo alternative.
Senti, Romina, ogni anno c'è sempre qualcosa di nuovo. Cos'è nel progetto di nuovo per questo luogo?
No, chiaramente dal punto di vista di struttura, di lavoro, di spazi, di ambienti, cioè io voglio creare un luogo in cui uno si senta a casa, sente la bellezza, un luogo dove è molto libero, molto naturale, e ci sono dei luoghi molto simbolici. Simbolici vuol dire questo giardino della risurrezione dove ogni genitore ha piantato un mandorlo per il figlio, il ricordo del figlio. Abbiamo fatto un ottagono con due panchette e una croce davanti, in cui ognuno, come diceva Roberto Benigni, ognuno di noi ha bisogno di uno sguardo d'amore che ci protegga, per cui uno si chiede da uno sguardo al paesaggio, uno sguardo d'amore a una persona cara. C'è una fessura stile buca delle lettere, chi vuole ci mette il nome della persona. Abbiamo fatto in più un albero, perché l'albero per me, l'amore è come un albero, no? Più passa gli anni, più diventa umile e dolce. È una riflessione in cui abbiamo messo sotto l'albero di un cinese molto bravo che ha vinto la Biennale di Venezia, un San Francesco che suona i rami, perché lui nelle fonti francescane aveva trovato che Francesco camminando prendeva un legnetto di qua, uno di là, e li suonava e li batteva insieme, cantava. Ecco, dei luoghi, capito, che abbiano uno spazio di riflessione, come è la Via della Resurrezione, gli angoli della preghiera, in cui ognuno, secondo di ciò che ha bisogno, possa calmarsi, dicevo prima, ascoltarsi, guardare.
Senti, per chi ci ascolta e non lo sa, cos'è questa Via della Resurrezione?
Ecco, io non sopportavo queste via crucis in tutti i santuari, sul dolore, 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 che vanno anche bene. Io ormai lavoravo per anni sul dolore delle persone, non ne potevo più di pigiare ancora sul dolore, perché il dolore alla fine è come una margherita, no? E il dolore è un petalo di una margherita, c'è tanto di più oltre il dolore, no? Altrimenti si fermi lì. E allora ho pensato alla via della risurrezione, che sono l'ottavo giorno, la risurrezione, per cui 8 tasse, e un chilometro in cui ho messo le parole che mi hanno fatto rinascere, per cui ci sono delle tappe con l'umiltà davanti alla Vergine di Francesco, la fiducia, la libertà, la leggerezza, verso il fiume c'è il perdono, la fedeltà, la tenerezza, e si conclude con l'amore. Per cui è un cammino che uno può fare di riflessione su queste parole di risurrezione, ecco, li chiamerei.
Gigi, intanto ti ringrazio di questa chiacchierata. Vuoi dire qualcosa di particolare a chi ci ascolta?
Ecco, io direi che il regalo più bello di Gesù è quello che possiamo fare a Gesù, è quello di non disperare mai. Cioè, anche nei momenti più duri di una vita, io credo ognuno di noi, se siamo onesti, non ci è mai mancato un pezzo di pane e un angelo accanto. Ecco, Dio non ce lo toglie mai, un pezzo di pane, un angelo accanto, in qualunque momento più duri. E credo che la parola più bella di Gesù è stata dopo la morte, ricominciamo dalla Galilea. Ecco, la parola ricomincio, nonostante tutto ricomincio. Anche se ho perso la fiducia, ributtate la rete dalla parte destra, rifidatevi. Ecco, io credo che sappiamo bene, se siamo cristiani, che andrà a finire bene, che Dio non ci abbandonerà mai, per cui la cosa più bella, il regalo più bello che possiamo fare a noi stessi, a Dio, è non arrenderci mai, è proprio ricominciare ogni volta.
Bene, intanto ti ringrazio. Senti, a questo punto, per chi ci ascolta, ti chiedo la benedizione che hai fatto in chiusura del tuo incontro.
Sì, volentieri. Possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso, e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio e le persone che avete accanto a voi ogni giorno, con molta, molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti.
Grazie Gigi, un abbraccio fraterno e buon cammino.